Capitolo 6. L'Europa carolingia. Paragrafo 1. L'impero di Carlo Magno. I Franchi dal paganesimo al cattolicesimo. Fra il V e il VI secolo, le tribù barbare dei Franchi, sotto la guida del re guerriero Clodoveo, conquistarono l'intera Gallia romana, che da loro prese poi il nome di Francia. I Visigoti, che avevano fondato un regno nel sud della Gallia, furono respinti nella penisola iberica e il re Clodoveo diede inizio alla prima dinastia franca. I Franchi erano pagani, ma verso la fine del V secolo Clodoveo ricevette il battesimo cattolico e a poco fu imitato da tutto il suo popolo. Così i Franchi si convertirono direttamente dal paganesimo al cattolicesimo, senza passare, come altri popoli barbari, attraverso una fase ariana. La conversione religiosa assicurò loro il sostegno della Chiesa di Roma e rese più rapida l'integrazione fra i dominatori franchi e la popolazione della Gallia romana. Si afferma la dinastia dei Carolingi. Col tempo, accanto alla dinastia reale, si affermarono altre potenti famiglie di nobili, abili in guerra e ricchi di proprietà terriere. A una di queste famiglie apparteneva Carlo Martello, colui che nel 732 a Poitiers respinse un'incursione degli arabi di Spagna. Suo figlio, Pipino il Breve, nel 751 fu eletto re dei Franchi. Da lui ebbe inizio una nuova dinastia detta dei Carolingi, dal nome di Carlo Magno, il più importante dei suoi rappresentanti. Carolus in latino significa Carlo. Nel 754 Pipino fu consacrato re da Papa Stefano II. La consacrazione era un chiaro segno dell'appoggio del Papa ai re carolingi, nei quali Stefano II vedeva i più sicuri difensori della Chiesa romana e della fede cattolica. Longobardi, Franchi e il primo nucleo dello Stato della Chiesa. Come sappiamo, in questo periodo i Longobardi erano anch'essi cattolici non meno dei Franchi, ma fra loro e il Papa i rapporti erano sempre stati difficili. I Longobardi, infatti, cercavano di estendere i propri territori. Nel 751 avevano occupato Ravenna e ora minacciavano Roma e il Lazio, domini di Bisanzio su cui il Papa esercitava di fatto la sua autorità. Contro i Longobardi, Stefano II chiese aiuto a re Pipino. Questi scese in Italia col suo esercito e costrinse il re Longobardo a lasciare i territori che aveva occupato. Poi, come risulta dai libri ufficiali dei papi, nel 756 li consegnò solennemente all'apostolo di San Pietro, vale a dire al papa stesso, che di San Pietro era il successore. Questi territori, il Lazio con Roma, la Romagna con Ravenna e le cinque città di Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona, insieme al castello di Sutri, donato dal re Longobardo Liutprando nel 728, divennero il primo nucleo del potere temporale, cioè terreno e politico, del Papa, e a poco si trasformarono in un vero Stato, di cui il pontefice fu sovrano. Lo Stato della Chiesa, chiamato all'inizio Patrimonio di San Pietro, durò 11 secoli. La fine della dominazione longobarda in Italia. La nascita del patrimonio di San Pietro non pose fine al contrasto fra Longobardi e Papato e una quindicina di anni più tardi i domini pontifici furono nuovamente attaccati dal re Longobardo Desiderio. il nuovo papa, Adriano I, si rivolse ancora una volta al re dei Franchi, che dal 771 era Carlo, figlio di Pipino. Carlo aveva sposato una figlia di Desiderio in segno di alleanza fra i due popoli, ma l'aveva presto ripudiata e rimandata a suo padre. Alla richiesta del papa, Carlo non esitò. Valicò le Alpi col suo esercito, sconfisse Desiderio e pose fine alla dominazione longobarda in Italia, assumendo il titolo di Re dei Franchi e dei Longobardi. 774. Carlo estende i confini del regno franco. Carlo, chiamato Magno per le sue imprese, fu un grande capo militare. I suoi 46 anni di regno furono anni di guerre. Oltre alla spedizione contro i Longobardi, condusse una lunga serie di campagne militari contro le forti tribù dei Sassoni, che occupavano i territori a nord-est della Germania, sottomise i Bavari, stabiliti nella regione che ancora oggi è chiamata Baviera, attaccò e vinse gli Avari, un popolo di origine asiatica che viveva sui confini orientali del Regno Franco. Fra i contemporanei, molti pensavano che Carlo Magno fosse invincibile. In realtà, egli doveva le sue vittorie ad un esercito ben organizzato e soprattutto a una forte cavalleria, armata di corazza, lancia e spada, e capace di sviluppare, grazie all'uso delle staffe, una forza d'urto irresistibile. La battaglia di Roncisvalle. Per porre fine alle incursioni dei musulmani di Spagna, Carlo cercò di espandersi anche nella penisola iberica, dove riuscì a ottenere, in seguito ad accordi, un piccolo territorio a nord del fiume Ebro. Proprio in Spagna, mentre rientrava da una delle tante spedizioni, l'esercito franco fu attaccato presso il passo di Roncisvalle da una banda di montanari del luogo, 778. Durante lo scontro, Orlando, uno dei cavalieri di Carlo, trovò la morte combattendo. Le leggende sorte intorno a questa sfortunata impresa furono raccolte dalla fine dell'undicesimo secolo in un famoso poema epico, La Chanson de Roland, cioè La canzone di Orlando. Nasce l'impero carolingio. Sul finire dell'VIII secolo il regno franco si estendeva su quasi tutta l'Europa, dall'Atlantico all'Elba, dal Mare del Nord fino all'Ebro e al centro d'Italia. Dopo 3 secoli di divisioni e di guerre, sembrava che l'impero romano d'Occidente fosse risorto. Così, il giorno di Natale dell'anno 800, mentre Carlo assisteva alla messa nella Basilica di San Pietro a Roma, il Papa Leone III gli pose sul capo una corona, proclamandolo imperatore dei Romani. Dalla caduta dell'impero d'Occidente, nessun re barbaro aveva mai osato portare questo titolo. Differenze fra impero carolingio e impero romano. L'impero di Carlo, o impero carolingio, si presentava come erede dell'antico impero romano, ma in realtà era ben diverso da quello. Il suo centro non era l'Italia o il bacino del Mediterraneo, ma l'Europa continentale, dove si trovavano i domini dei Carolingi e le principali residenze imperiali, fra cui Aquisgrana, la sede preferita da Carlo. Inoltre era un impero totalmente cristiano. Tutti i popoli vinti dai Franchi, lo volessero o no, erano costretti a convertirsi al cattolicesimo. Nel vasto impero franco, la comune fede religiosa era il principale elemento di unità. Carlo stesso era stato consacrato dal Papa perché difendesse la Chiesa di Roma e assicurasse alla cristianità salvezza e pace. Fonti: La battaglia di Roncisvalle. La più celebre biografia di Carlo Magno fu scritta tra l'817 e l'822 da Eginardo, circa 770-840, storico e scrittore che visse alla corte carolingia di Aquisgrana e si guadagnò l'amicizia dell'imperatore. La biografia, scritta in lingua latina, si intitola Vita Caroli, cioè La vita di Carlo. Dalla biografia riportiamo il brano in cui si narra la battaglia di Roncisvalle. Mentre ancora si combatteva contro i Sassoni, Carlo attaccò la Spagna con tutte le truppe disponibili. Siamo nel 778. Il lungo conflitto con i Sassoni, che secondo Eginardo durò 33 anni, non è ancora finito. Dopo aver valicato la catena dei Pirenei, che separa la Francia dalla Spagna, accettò la resa di tutte le fortezze e i castelli che trovò sul suo cammino e rientrò con tutti i soldati sani e salvi. Ma durante il passaggio dei Pirenei gli toccò di provare la perfidia dei Baschi, popolazione della regione dei Pirenei. Infatti, mentre l'esercito marciava in lunga fila, a causa della ristrettezza del passo, di Roncisvalle, i Baschi, preparata un'imboscata dall'alto dei monti, giacché quei luoghi, ricoperti di fitte selve, si prestano agli agguati, si precipitarono dall'alto contro i soldati della retroguardia che proteggevano l'avanzata del resto dell'esercito, li spinsero nella vallata sottostante e, attaccata battaglia, li uccisero tutti fino all'ultimo uomo. Poi si dispersero rapidamente, col favore della notte che sopraggiungeva. In questa battaglia cadde il duca della Marca di Bretagna, Orlando, insieme a parecchi altri. E questo insuccesso non poté essere vendicato immediatamente perché i nemici, fatto il colpo, non lasciarono nessun indizio sul luogo in cui li si sarebbe potuti cercare. I Baschi erano favoriti dall'armatura leggera e dalla natura del terreno su cui avveniva lo scontro, mentre i Franchi erano svantaggiati dal peso delle loro armi e dal fatto di trovarsi più in basso. Adattamento da Eginardo, Vita Caroli, traduzione di C.A. Rapisarda, Catania, 1963. Imparo a distinguere un testo epico da una narrazione storica. La canzone di Orlando, o di Rolando, è la più celebre delle canzoni di gesta, poemi epici che cantano avventure e imprese eroiche trasmesse in un primo tempo oralmente, poi, a partire dal secolo XI, messe per iscritto. Passando di corte in corte, i trovatori le recitavano, accompagnandosi ad intervalli con gli accordi di un liuto o di una viola. La canzone di Orlando è incentrata sulla battaglia di Roncisvalle, un fatto realmente accaduto. Ma come tutti i poemi epici, la realtà storica è trasfigurata, gli avvenimenti sono ingigantiti, le passioni, odi, amori, vendette, devozione religiosa, hanno carattere eroico e sovrumano. A differenza dello storico, infatti, il poeta epico non si interessa della verità dei fatti e più che alla mente vuole parlare al cuore. Lo storico Eginardo si preoccupa di spiegare le ragioni, legate alla natura del terreno e alla differenza dell'armamento, che portano i Franchi alla sconfitta, e nel complesso il tono della narrazione è misurato e abbastanza imparziale. Nella canzone, invece, un episodio di guerra di scarsa importanza si trasforma in uno scontro grandioso fra cristiani e infedeli. I montanari baschi diventano un numero incalcolabile di saraceni, i musulmani di Spagna. Carlo è un nobile e saggio imperatore. Nel 778 era solo il giovane re dei Franchi. E Orlando è un eroe intrepido e impetuoso che rifiuta di suonare il corno per chiedere aiuto, preferendo la morte all'accusa di viltà. Quando si decide a farlo è ormai troppo tardi. Gli uomini della retroguardia sono quasi tutti uccisi. I paladini, conti palatini, cioè del palazzo, cadono ad uno. Lo stesso Orlando è gravemente ferito e una tempia gli si è rotta per aver suonato il corno con troppo vigore. L'eroe sente la morte vicina. Ecco come l'autore della canzone descrive la morte di Orlando. Orlando sente di aver perduto la vista. Sul suo viso il colore è scomparso. Davanti a lui vi è una pietra nera. Vi colpisce la spada 10 volte per non farla cadere intatta in mano ai nemici. La spada stride, scricchiola, ma non si scheggia né si rompe. Quando il conte vede di non poterla spezzare, molto dolcemente la compiange dentro di sé. Ah, Durendal, è il nome della spada a cui Orlando si rivolge come a una persona cara. Come sei bella e santa! Nel pomo dell'Elsa, impugnatura, vi sono molte reliquie. Non è giusto che dei pagani ti posseggano. Devi essere servita da cristiani. Orlando sente che la morte si impadronisce di lui. Dalla testa essa gli discende verso il cuore. Correndo, egli è andato sotto un pino. Sull'erba verde si è disteso. Col viso verso terra, sotto il suo corpo mette la spada e il corno. Sono i simboli della sua dignità che non devono cadere in mano nemica. Ha voltato la testa verso la gente pagana. Vuol morire col viso rivolto al nemico. Ha fatto questo perché egli vuole che Carlo e tutti i suoi dicano che egli è morto da vincitore. Confessa le sue colpe con debole voce e ripetutamente per i suoi peccati egli tende verso Dio il proprio guanto. È un gesto simbolico, come un vassallo conferma la sua sottomissione a Dio, suo Signore. Orlando giace col viso rivolto alla Spagna, sopra un colle aguzzo, con una mano si è battuto il petto. Dio, perdona i peccati che io ho commesso dall'ora in cui nacqui sino a questo giorno. Ha teso il suo guanto destro verso Dio. Gli angeli del cielo discendono a lui. L'anima del conte portano in paradiso. Orlando è morto. Dio ha l'anima di lui nei cieli. Canzone di Orlando. Traduzione di Francesco Piccolo. Roma, Faro, 1947.